24 mattino.
On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets. Cold cup of coffee, a few more cigarettes. God only knows the roads I've been down.
Le 8:17 minuti e 21 secondi di mercoledì 26 febbraio. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci qua.
Guarda, io stamattina mi sono letto tutti i giornali, e innanzitutto buongiorno a te e agli ascoltatori, sui fiaschi di Musk, sui suoi licenziamenti. Poi mi sono stufato perché era il terzo giorno che... e mi sono appassionato a una intervista di Tommaso Rodano sul Fatto a pagina 9 a Clemente Mastella. Dunque, il Fatto te la inquadro. Ah,
anch'io, devo dirti, anch'io mi sono appassionato.
Anche te,
anch'io
sì,
mi sono appassionato.
Per, per questo motivo, allora, il Fatto riporta al lato dell'articolo di Tommaso Rodano che De Luca adesso dice cose sostanzialmente simili a quelle di Conte. Dice: con la sua brutalità Trump sta squarciando un velo di grande ipocrisia che l'ha caratterizzato, che ha caratterizzato l'Europa. Il cessate il fuoco deve essere l'obiettivo prioritario di tutti, bisogna imporlo, se lo fa Trump ne prendiamo atto, va bene comunque visto che gli europei hanno dormito in piedi per 3 anni, insomma discorsi che abbiamo già sentito in bocca a Conte. Ma te lo dico perché questo è un viatico a questa intervista a Mastella, sì, in cui Mastella dice che lui, se ci fosse stato Piantedosi alla guida del centrodestra, avrebbe spostato le sue truppe, che sono ancora consistenti.
Sì, questo per le elezioni in Campania, naturalmente parliamo dell'ipotesi della presidenza della Campania.
Avrebbe spostato le sue truppe a favore del centrodestra, perché Piantedosi è una persona eccezionale. Però, visto che Piantedosi ha annunciato, come abbiamo detto lunedì mattina, che lui non si candiderà, resterà a fare il ministro dell'interno, dice: ma a me va bene votare sia Fico. E questi sono ovviamente il Fatto che è simpatizzante, ma sono tutti stupiti. E lui dice: ma io con mia moglie ho votato financo il governo Conte, sono mica diventato un coglione della politica, qua bisogna essere pratici. E quindi Mastella, la cosa che mi ha colpito è che ormai ogni differenza fra le proposte politiche e programmatiche, in genere scrivono 300-400 pagine di proposte, non c'è più differenza, ci sono dei tipi, dice: mi piace Piantedosi, ma se Piantedosi non c'è, e non c'è De Luca, sì, nei cui confronti ha parole di grande elogio, va benissimo pure Fico.
Sì, comunque, poi, se posso, Paolo, qua è un'intervista che tra l'altro ha proprio gli elementi della trattativa trampiana, per tornare all'inizio, perché a Fico e gli altri ho detto che il principio della coalizione deve valere sempre. Io non posso avere nella mia città Benevento il PD e i 5 Stelle locali che mi rompono i coglioni tutto il tempo, testuale. Mi fa anche piacere, perché ho già vinto 2 volte contro di loro, ma è un controsenso politico. Se vi do una mano in Campania, mi dovete dare una mano a Benevento, smettiamo di farci la guerra.
Secondo me è un intervento sulla politica come oggi davvero in Italia, che ti dice più di molte altre chiacchiere che ci sono spesso negli editoriali, compresi i miei. Tornando però all'estero, c'è lo stupore del Financial Times, perché dice che sostiene che Zelensky è pronto a fare un accordo sulle terre rare, ma come abbiamo detto fino a ieri mattina che è un'estorsione da parte di Putin e da parte di Trump questo accordo sulle terre rare. Ma la verità, si capisce tra le righe del Financial Times, è che Zelensky di questo aiuto promesso dall'Europa non si fida neanche per niente, e onestamente non so dargli torto. Cioè, a questo punto, se il passaggio è quello delle terre rare, piuttosto che aspettare l'esercito europeo, da me evocato fin dall'inizio della guerra d'Ucraina, ma ha perfettamente ragione, perché poi se tu vai a leggere tutto il dibattito che c'è sui giornali internazionali, ma per la verità anche italiani, sull'esercito europeo fa ridere. Adesso domenica ci dovrebbe essere una riunione di Starmer, c'è chi dice che bisogna farlo sotto l'ombrello dell'Europa o dell'Europa allargata alla Gran Bretagna o della NATO, ma Putin dice che non vuole nessun soldato NATO su quel territorio. O l'Italia si è rifugiata, il governo italiano si divide, metà dice no no, lo possiamo fare solo sotto l'ombrello dell'ONU, e già te lo raccomando, l'altra metà è intesa come Salvini, dice ma neanche con l'ONU, sono anni che con l'ONU mandiamo soldati a rischiare. E poi è noto che le truppe UNIFIL sono delle truppe, senza voler mancare loro di rispetto, perché sono gente che rischia la vita e quindi lungi da me, però sono truppe che vanno lì a fare da interposizione, ma che non sparano. Non è che se uno viola la tregua loro combattono. Queste truppe, se uno viola la tregua, se ne vanno, si ritirano, subiscono l'ingiunzione a ritirarsi, e poi le bandiere dell'ONU sono bandiere vaghe, capisci, nella loro missione. In più c'è da fare un discorso che non affronta nessuno, è che un esercito europeo, NATO, ma tu lo devi mettere in piedi, cioè non è che dall'improvviso, dopo 80 anni che nessun paese europeo combatte una guerra, tranne quelli impegnati nei Balcani, oppure adesso quello ucraino, o quelli forse dei paesi baltici che si attrezzano all'eventualità di essere i prossimi a essere così, insomma, attenzionati, usiamo questo orrido verbo, dalla Russia. Che fa? Che lingua si parla? Chi comanda? Come si decidono le missioni? L'esercito si muove secondo regole molto precise, no? Si sì. Devono prendere decisioni in 15 minuti, si deve scegliere quali sono gli obiettivi, ci deve essere un comando, deve muoversi rapidamente, soprattutto, già sempre, ma soprattutto un esercito moderno in questi tempi deve fare delle cose originali, coraggiose. E, insomma, l'esercito sotto le bandiere dell'ONU è un esercito, ma anche sotto le bandiere della NATO, per come sono messe le cose, è un esercito che ha bisogno di un addestramento per intervenire. Perché, altra osservazione, vedete, si fanno spesso i paragoni con Monaco, il 38, la Cecoslovacchia, ma la Cecoslovacchia nel 38 fu ceduta prima ancora di combattere, o a combattimenti appena iniziati. Qui sono 3 anni che si combatte, quindi c'è una situazione molto particolare. Questo esercito deve intervenire dove ci sono state centinaia di migliaia di morti e feriti, e in un paese distrutto, e dissuadere l'eventuale aggressore dal riprendere l'iniziativa. E dissuadere si fa con i carri armati, con le armi, insomma. Zelensky preferisce subire l'estorsione, subire il ricatto, e onestamente non mi sembra di dargli torto. Io ho letto un editoriale di Martin Wolf sul Financial Times stamattina, mi sono convinto di questo. E poi anche quando leggo le considerazioni di Alberto Negri sul Manifesto e di Marcello Sorgi, l'Italia prende tempo sulle truppe e sulla stampa, e mi sono convinto che così, insomma, purtroppo la situazione è quella che è, e queste chiacchiere sull'esercito europeo sono per l'appunto chiacchiere. Venendo all'Italia, tra l'altro c'è anche la Pinotti che sul Foglio dà ragione.
Sì, dice giusta la cautela, giusta la cautela del governo.
Sì, giusta la cautela del governo. Ecco, quando si dà la cautela, finalmente si riesce a fare fronte unito fra destra e sinistra. Giusto, non fare niente, rimaniamo lì dove siamo.
L'esercito della cautela europea.
L'esercito della cautela europea mi piace moltissimo. Dunque, ieri in Italia è stato il gran giorno, ne avevamo parlato ieri mattina, il gran giorno dei casi Nordio e Santanchè, e come voleva si dimostrare, nel caso Nordio addirittura l'aula era deserta. Nel caso Santanchè l'aula si è riempita un po' di più e hanno parlato con discorsi molto veementi i capi dell'opposizione. Giorgia Meloni non c'era, quindi grande scandalo perché Giorgia Meloni, però adesso diciamo la verità, con quello di cui abbiamo parlato fino a un minuto fa mi sarei anche stupito che Giorgia Meloni andasse a perdere una giornata su una cosa che era scontata, il cui risultato era scontato in partenza. Errore, dunque, la Santanchè, come tu hai detto stamattina, è riuscita a spostare tutta la questione del dibattito non sulla fattispecie del motivo per cui se ne chiedevano le dimissioni, cioè il caso giudiziario che la riguardava, ma sulle borsette. Sì.
E anche sulla sua figura, cioè sì, su di
sì,
lei.
Sì,
no?
Voi con me volete colpire il lusso, volete colpire una persona che è ricca, che c'è il tacco 12, siete dei poveracci. E la Schlein, di cui oggi celebra il biennio, Tommaso Cerno sul Tempo, sono 2 anni, non me ne ero accorto che sono 2 anni, 2 anni molto intensi, devo dire la verità, sì, secondo il mio giudizio sono 2 anni, a parte che sono 2 anni pieni di risultati elettorali consistenti, però 2 anni in cui è diventato un personaggio bello solido. Dicevo, la Santanchè ha una collezione di borse, seguo sempre per virgolette, ma l'hai letto anche tu stamattina, ma mio padre mi ha insegnato che si ruba solo quello che si nasconde. Giustamente Selvaggia Lucarelli gli fa osservare sul fatto, dice, ma non è pertinente rispetto all'accusa mossa nei suoi confronti. E il problema lei avrebbe dovuto dire: non ho mai acquistato borse false in vita mia, c'ha ragione, cioè, che c'entra, mia madre mi ha insegnato che non si nascondono le cose rubate. Se vuoi entrare nel caso delle borsette, su cui Elie Schlein ha fatto grandi ironie, non è questione di borsette, è questione di bollette, però questo non può pensare di andare avanti. Questo è stato efficacissimo nel mio giudizio, come è stato efficacissimo, ma non fare sempre lo spirito,
ma
quando
no,
sei
ma non
arrivato
faccio lo spirito, ma non
scoppia
faccio,
il litigio.
Ma sì, ma non faccio lo spiritoso, è che non trovo questa efficacia, no? Soprattutto nei
dei giochi di parole, presidente del consiglio, presidente del coniglio,
capito,
non è borsette,
dai,
ma bolle, io lo trovo a parte spiritosissimo, io ho riso per ore, però a me fa ridere, comunque guarda, veramente sei insopportabile, certo, ma quando si arriva al tema Schlein io e te litighiamo. E comunque in l'articolo più bello e la considerazione più acuta, l'articolo più bello è quello di Augusto Minzolini sul Giornale, la considerazione più acuta è quella di Francesco Merlo nella risposta ai lettori di Repubblica. Allora, Minzolini è andato a sentire tutti i parlamentari, come fa, perché è uno che si mette là, e dice Mulè, che è vicepresidente della Camera, del centrodestra, quella Camera siamo sulla Luna, mentre Trump nomina come vice dell'FBI il podcaster Dan Bongino, quello su cui non ho voluto parlare. Se avesse conosciuto Mario Giordano lo avrebbe messo a capo dell'agenzia e Travaglio a capo della CIA, ma Enrico Costa, il forzista, ha detto che, e questa mi sembra un'idea molto intelligente, che avrebbe dovuto mettere Cruciani a capo della DEA. Questo è messo tra virgolette. Cruciani a capo della DEA è una proposta, secondo me, non ironica di Enrico Costa. La trovate nell'articolo di Augusto Minzolini sul Giornale, pagina 4. E mi sembra le considerazioni di Merlo le fa a proposito di un'altra questione che abbiamo saltato, me colpevole, che è la questione del ministro Lollobrigida, che ha detto che anche l'acqua fa male. E allora risponde a una lettera molto spiritosa che gli ricorda che l'aveva già detto Fred Buscaglione, se una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale, e poi ci sono tante altre battute sull'acqua. E dice che questo caso Lollobrigida, ignorarlo non si può, ma è vero che le battute sugli ubriachi di acqua sono un repertorio di frasi fatte, di vecchissime gag, di barzellette scontate. Mettiamolo così: più ridicolo di Lollo c'è solo chi da due giorni vuol farci ridere di Lollo. Mi sembra, prova a riflettere su queste parole, mi sembra una cosa intelligente.
Senti Paolo, dobbiamo chiudere, c'hai qualcosa oltre da darmi per...
Sì, il caso Emiliano, nel senso che i giornali di destra continuano a insistere che non viene trattato. Emiliano è accusato di aver fatto un contratto a Nancy Dall'Olio, che è una famosissima donna internazionale, era la fidanzata di Erickson, insomma, nata a New York, e così gli ha fatto un contratto per fare il turismo. E poi dicono i giornali di destra, è uguale al caso San Giuliano, perché non gli date spazio, come mai? Non è vero, non è come il caso San Giuliano, perché manca l'argomento sentimentale. Pare che, nonostante lui l'abbia invitata in una cena fatta come c'era una volta in America, una cena in un ristorante deserto, dove ha fatto anche un po' il galante.
Sì, lei ha raccontato che ha prenotato tutta la sala lui per questa cena con lei. Sì.
Però lì i grandi scrittori pugliesi, c'è un articolo di Ginevra Eleganza sul Foglio, discutono sul caso
Emiliano.
Mi si chiama Emiliano. Di Emiliano ne discuto, ma svogliatamente, devo dire onestamente, svogliatamente. C'è un grande dibattito, ma un dibattito svogliato sul caso San Giuliano. E poi ti segnalo che domani c'è lo sciopero dei magistrati, e il Dubbio con Simona Musco racconta che hanno inventato una gabola, che quando uno ha un'urgenza può mettersi in sciopero ma lavorare lo stesso e ricevere la paga. Però un articolo di Jacobazzi su Libero ci informa che hanno una trovata gigantesca, che hanno invitato Antonio Albanese per la mobilitazione. Quindi l'inventore del personaggio Cetto la Qualunque mobiliterà i giudici, e che potranno peraltro mettersi a lavorare lo stesso, basta che dichiarino di aver avuto un'urgenza.
Tutto vedremo come andrà domani lo sciopero. Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata.
Ciao, grazie.
24 mattino.
Il governo è alla ricerca di denaro, di fondi per poter ridurre le bollette. Si parla di 3 miliardi in campo in questo momento, si ipotizza che si possa arrivare a 5, non è ancora chiaro esattamente come, perché ovviamente le risorse a disposizione sono poche. Soffrono i singoli cittadini, soffrono le imprese, che proprio a causa dell'incremento dei prezzi del gas, dell'incremento delle bollette, stanno denunciando una situazione di grande difficoltà, correlata anche al fatto che la pagano più che in molti altri luoghi d'Europa. Parliamo di questo stamattina, lo facciamo con Simona Benedettini, economista dell'energia, specializzata in politica energetica, regolazione e concorrenza dei mercati energetici. Torna da noi. Benedettini, buongiorno, bentornata, eccoci.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
E Augusto Ciarrocchi, che è presidente di Confindustria Ceramica. Presidente Ciarrocchi, buongiorno.
Buongiorno e grazie.
Settore della ceramica che è, se vogliamo, incrocia molti dei problemi che soffre l'industria, con qualche problema aggiuntivo, perché per quanto vi riguarda, Ciarrocchi, voi avete una questione di costo dell'energia puro e semplice, una questione di costo di quei certificati che vengono scambiati sul mercato per poter emettere CO2, ma contemporaneamente non beneficiate dei risparmi che vengono concessi a settori simili ai vostri, quelli che consumano tanta energia, è corretto?
È correttissimo, noi siamo il vaso di, di coccio tra i vasi di ferro, nel senso che tra quelli dei settori energivori siamo quelli più penalizzati, perché come diceva lei non ci sono le compensazioni del sistema ETS, che per noi diventa una vera e propria tassa da pagare oltre al costo dell'energia, che è rilevantissimo, come le diceva, rispetto a tutti gli altri competitor europei. Pertanto stiamo veramente in una situazione molto difficile.
Sì. Gli ETS, lo ricordiamo agli ascoltatori giusto per capire, gli ETS sono questi certificati che le imprese che hanno dei costi energetici molto alti, o meglio che devono consumare parecchia energia fossile, sì, possono comprare per compensare, per così dire, le emissioni di CO2. Cosa succede? Che questi certificati sono anche scambiabili sul mercato, e negli ultimi anni, anche da operatori diversi, e negli ultimi anni i prezzi sono cresciuti tantissimo, intorno al 130%, quotano intorno agli 88 euro più o meno, questa è la dimensione. Partirei da qua, Benedettini, prima ancora di andare al costo delle famiglie. Agli ascoltatori ricordo come sempre il 349-238-6666 per WhatsApp e WhatsApp audio, e l'800-24-0024 se vogliono intervenire in diretta. Partirei da qua perché è uno degli snodi centrali di questa fase. Tra l'altro oggi ci saranno delle decisioni che riguardano il Green Deal messe in atto dall'Unione Europea, su quelle poi si ragionerà. Non credo che sarà compreso il sistema degli ETS, ma forse qualcosina sì, lo vedremo. Intanto su questo mercato e sui problemi che crea alle aziende, Benedettini.
Sì, allora il mercato ETS è stato concepito oramai diversi anni or sono per cercare sostanzialmente di supportare il raggiungimento, no, degli obiettivi di decarbonizzazione europei, imponendo sulla base del principio, no, del chi inquina paga, un costo quindi a tutte le imprese che rientrano in taluni settori, appunto, dell'inquinamento prodotto dalla propria attività produttiva. Questo avviene sostanzialmente consentendo, mi passi il termine, no, a queste imprese il permesso di inquinare attraverso l'attività produttiva, ma di sterilizzare appunto l'inquinamento prodotto con l'acquisto di certificati, appunto, che vengono scambiati appunto su questo mercato. Il costo di questi certificati andrà progressivamente ad aumentare nel tempo, quindi certamente diventerà un costo sempre più importante, sia, diciamo, in modo diretto appunto su appunto imprese come appunto quella appunto della ceramica, ma altri grandi consumatori energivori, sia in modo indiretto. Questo perché brevemente appunto anche le imprese termoelettriche che producono elettricità debbono acquisire questi certificati, e quindi il costo si riflette sul prezzo dell'elettricità all'ingrosso.
Ci sono dei malfunzionamenti in questo sistema, Benedettini, o un sistema che funziona secondo lei?
Ma guardi, diciamo, più che di malfunzionamenti tenderei a dire che in parte appunto il costo di questi certificati è impattato dalle regole di funzionamento di questi mercati. Semplicemente vado a semplificare: nel corso degli ultimi anni, per cercare di mantenere alto questo prezzo e quindi disincentivare, no, le attività produttive inquinanti, la Commissione ha ricorso a un meccanismo di ritiro sostanzialmente di questi certificati allo scopo di restringere l'offerta sul mercato e quindi, a fronte di una domanda, elevare il prezzo.
E questo è un punto. Ciarrocchi, cosa chiedete voi? Quali sono le vostre richieste? Oltre, immagino, naturalmente, ad essere inseriti in quel gruppo di imprese che vengono definite hard to abate, cioè per le quali i consumi energetici fossili sono difficili da battere. Oltre all'inserimento, che cosa chiedete?
Beh, anzitutto chiediamo che venga messo in campo il gas release, cioè quella misura che 3 anni fa pensavamo che fosse avviata verso una definizione con l'utilizzo del gas nazionale per calmierare il prezzo e per dare la possibilità ai produttori italiani, le industrie italiane che sono consumatori di gas a livello importante, di avere un prezzo calmierato. Ma siccome la strada del gas nazionale sembra preclusa, ma io non so, mi piacerebbe sapere il perché. Bisogna trovare altri sistemi, come il disaccoppiamento tra le varie fonti di gas disponibili, perché noi non possiamo pagare il prezzo del gas con la fascia marginale che costa di più. Dovremmo insomma cercare in tutti i modi di poter trovare una soluzione, e qui il governo ci deve dare una mano, perché sennò facciamo veramente una brutta fine, perché insomma questi costi energetici così elevati, che coprono quasi il 30% del costo di produzione dei manufatti, veramente fuori luogo.
Sulla questione del disaccoppiamento c'è un dibattito in corso, no? Come sa Gianrocchi, io so per esempio Benedettini è perplessa sull'idea di disaccoppiare prezzo del gas e dell'elettricità, però è vero che qualche distorsione nel meccanismo di formazione del prezzo c'è, Benedettini, o no?
Sì, dunque, perplessa è un eufemismo, nel senso che prima di tutto quando si parla di disaccoppiamento occorrerebbe capire di che cosa si parla, perché se si parla di mettere mano alle regole di funzionamento dei mercati elettrici e quindi alle regole di formazione, no, del prezzo dell'elettricità, bisogna appunto comprendere che il passaggio non sarebbe breve, a fronte invece di una richiesta di interventi urgenti, emergenziali di breve respiro, quindi perché modificare quelle regole richiederebbe un tempo talmente lungo che appunto non sarebbe coerente con l'esigenza di intervenire subito. Diversamente ci sono già degli strumenti di disaccoppiamento a disposizione delle imprese, no? Quindi Power Purchase Agreement, che sono contratti di lungo termine per acquisto di appunto energia rinnovabile, oltre diciamo a una serie di agevolazioni che le imprese energivore già oggi possono quindi usufruire, no? Vado a citare non solo gli sgravi sugli oneri generali di sistema, ma anche i cosiddetti interconnector virtuali, cioè la possibilità sostanzialmente di acquistare, mettiamola così, elettricità di importazione a prezzi diciamo agevolati a fronte, no, della realizzazione dell'impegno a realizzare infrastrutture di interconnessione con altri paesi. Certamente è un tema, ma bisogna anche dare le risposte giuste senza insomma, no, passare per slogan di misure facili da dire ma difficili da implementare.
Senta, Gianrocchi, detto ciò, pur essendoci questi strumenti, il vostro settore è un settore in grande sofferenza in questo periodo. Pesano tante cose, pesa anche complessivamente l'andamento dell'industria italiana, l'andamento dei consumi interni, no? Ovvio. E però un settore, tra l'altro lo ricordiamo, fattura 7 miliardi e mezzo di euro con 250 e passa imprese. Questo prezzo dell'energia e l'incrocio con la questione degli ETS sta già spingendo molte aziende a fare i conti, a ipotizzare, se non dei licenziamenti, quantomeno un bel po' di cassa integrazione per l'anno in corso.
La cassa integrazione ormai è qualche mese che sta andando avanti, insomma, ha sprombattuto. Il problema è che noi nel 2022, quando c'è stata l'impennata del prezzo del gas e dell'energia elettrica, avevamo la possibilità nel mercato di ribaltare in parte quegli aumenti sul prezzo di vendita dei prodotti. Oggi è impossibile perché il mercato sta in una fase di calo, indubbiamente, e molte aziende che stanno, chi fa cassa integrazione, ma molte stanno pensando di delocalizzare, ma questo lo possono fare le aziende più grandi, che hanno delle strutture organizzative tali da poter essere trasferite all'estero parte della produzione, ma lo sappiamo bene che il settore è composto per la maggior parte da piccole e medie aziende che non hanno questa possibilità di fuggire all'estero o fare produzioni in paesi dove il costo dell'energia costa tanto. Pertanto i 26.000 occupati del settore avranno delle grosse difficoltà, insomma, soprattutto ecco con la cassa integrazione, ma poi se qualcuno sarà costretto a ridurre il personale o comunque a chiudere, speriamo di no, ci saranno dei problemi di ordine sociale, ecco perché il governo dovrà prendere secondo me delle misure insomma sbrigative.
Ci sono aziende che rischiano di chiudere al momento,
ma al momento fortunatamente no. Il ricorso alla cassa integrazione però può essere per un determinato periodo di tempo, insomma non possiamo pensare di andare sine die con la cassa integrazione, anche perché poi il costo della cassa integrazione probabilmente è superiore al costo degli aiuti che il governo potrà mettere in campo per alleviare questa situazione alle imprese. Questo è il problema.
Vorrei sentire due voci di ascoltatori e poi spostarmi con Benedettini sulla parte degli diciamo dei semplici cittadini, insomma, non delle imprese, sul cosa si può fare davvero. Via.
Leggo la mia bolletta qui, io vivo in Olanda ormai da 20 anni. La mia bolletta olandese mi dice che il gas qui in Olanda costa 1.4 euro al metro cubo e l'energia 0,24 a kilowatt. Mi pare che in Italia non siamo a questi livelli, quindi tutto questo fermento per bollette così care, sinceramente non lo comprendo. non disaccoppiare il costo dell'energia elettrica prodotto da fotovoltaico o dal gas è speculazione, è guadagnare sulle famiglie meno abbienti.
Allora, partirei dalla questione olandese, Benedettini, anche per ragionare un po' ovviamente sul fatto che i costi dell'energia in altri paesi europei tendenzialmente in realtà sono più bassi. Quindi una risposta all'ascoltatore dall'Olanda, ma anche una riflessione su quello che effettivamente si può fare per ridurre le bollette in Italia.
Sì, allora la differenza nei prezzi finali dell'elettricità dipende da una molteplicità di fattori, fermo restando che le regole di formazione del prezzo dell'elettricità all'ingrosso sono uguali in tutti gli stati membri. Il principale motivo è quello legato ovviamente al mix di generazione elettrica e secondariamente in via diretta alla disponibilità, no, di materia prima gas. I paesi appunto nordici hanno una produzione interna molto più elevata a quella appunto italiana. Che cosa si sta discutendo? Si legge questa mattina dalla rassegna stampa che il governo Meloni sta puntando molto all'ampliamento della base dei potenziali beneficiari del bonus sociale, addirittura estendendo questa, insomma, la soglia per cui è possibile accedere alla misura da 9.000 euro di ISEE a 20.000 euro, e si sta quindi pensando di destinare circa 2 miliardi per questa misura. Quindi questa è sicuramente una delle misure che certamente entreranno nel decreto.
E può funzionare? Cioè, a suo giudizio?
Guardi, è certamente una misura efficace perché è di immediata implementazione. Allo stesso tempo il problema che si pone sempre con appunto il bonus è il fatto che, fatti 100 noi potenziali beneficiari, poi i reali percettori ne sono sempre meno, perché appunto il cliente finale si deve attivare presentando una dichiarazione anche tramite portale INPS, e spesso, diciamo, questo è un fattore che scoraggia, no, la richiesta di accedere al meccanismo.
E questo è un punto. Poi c'è una questione molto semplicemente di conti pubblici. L'altro aspetto, Ciarrocchi, è l'aspetto europeo. Le imprese da tempo stanno chiedendo un allentamento dei vincoli complessivi che gravano sulle imprese, in particolare imprese come le vostre. Cosa vi aspettate da questa legislatura europea, che su questo fronte mi sembra che abbia intenzione di muoversi in una direzione non opposta, perché qua mi pare che anche il mondo delle imprese l'abbia detto chiaramente, qua non è che si fa che si nega il cambiamento climatico e si nega quello che si deve fare per contrastare il cambiamento climatico, si tratta semplicemente di mettere insieme il tutto con le necessità sociali. Cosa vi aspettate da questa legislatura europea?
Beh, già il fatto che si annusi, come possiamo dire, un cambio di direzione o comunque un ripensamento di certe regole è fondamentale, anche perché soprattutto per il nostro settore non ci sono tecnologie sul mercato disponibili per sostituire il gas metano. Cioè, qui stiamo altrimenti, andando in questa direzione, la chiusura delle imprese che fanno ceramica, ma come tante altre energivore in Italia, è un dato di fatto. Insomma, non ci sono tecnologie tali da poter sostituire il gas. Allora dobbiamo capire se conviene produrre in Italia, dove il sistema della sostenibilità ambientale delle imprese che hanno attuato le migliori tecnologie disponibili è all'avanguardia, oppure produrre in altri paesi vicino all'Italia, dove si produce ancora con sistemi arcaici e dove l'inquinamento sarà ancora maggiore. Questo è il problema.
Mi sembra energico anche in termini, un'espressione non casuale, anche per quello che ci ha detto prima. Cioè, ci sono imprese che stanno pensando, esattamente per questo costo dell'energia, di delocalizzare. Ancora due voci.
Io ho una casa in classe A4, senza metano ovviamente, solo elettrica, con i pannelli fotovoltaici, le batterie e via dicendo. Praticamente noi non compriamo corrente dall'elettricità, quindi il prezzo dell'elettricità che cambia per via del prezzo del gas non ci interessa, il gas tanto meno, perché non abbiamo un contratto. E io me ne disinteresso completamente di questo aumento, che porto il mio esempio per far capire che è qui che lo Stato dovrebbe investire in maniera seria.
non nelle facciate dei palazzi o nella ristrutturazione del 4% del patrimonio edilizio con delle cifre mostruose. Vai Carmelo.
Scusate, ma per ridurre le bollette in Italia una cosa facile non sarebbe quella di abbassare un pochettino le tasse, visto che il 50% della bolletta non è energia, ma tasse?
Ma cara Benedettini, per fare questo però ci vogliono quattrini, no? Cioè, per fare un'operazione di questo genere.
E neanche pochi, ora le tasse in realtà non incidono per il 50%, un 50% materia prima, un 30% sono oneri generali e servizi di rete, insomma, che sono essenziali per portare poi l'elettricità a casa delle persone. Va anche la pena ricordare, perché questo è uno dei nodi sul decreto che sta appunto per essere varato, che se noi appunto adottiamo misure selettive, no? Quindi banalmente a beneficio di alcune tipologie di clienti, queste misure necessariamente saranno finanziate dai clienti non beneficiari e costituirebbero peraltro un potenziale aiuto di Stato che andrebbe quindi notificato con tutti i tempi del caso.
Quindi anche quella è una via non facile. Grazie a entrambi e grazie a Augusto Ciarrocchi, presidente di Confindustria Ceramica, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro naturalmente. Simona Benedettini, economista dell'energia specializzata in politiche energetiche, regolazione e concorrenza dei mercati. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo domani. Se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, ci sono i podcast, li trovate sull'app di Radio 24, su tutte le principali piattaforme, su Spotify. Tra l'altro trovate anche la playlist con le canzoni che utilizziamo e che abbiamo utilizzato nel corso praticamente di tutta la trasmissione. Quante sono? 5? E ci troverete le future, ovvio, e quindi vi conviene seguirla. Sono ormai, quante sono Carmelo? 4 ore e mezza, 5 ore di musica. Carmelo Loricella, regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra del 24 Mattino. Ci sentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata. Ciao.